adesso ci spiega quello che è successo dopo la Costituente, quindi passando dopo dalla Costituzione fino ad arrivare ad oggi, che appunto, come dicevi tu prima, che la Costituzione è in pericolo, che ce la vogliono cambiare, la vogliono togliere, no, ma modificare. E sentiamo quindi Gabriella come avvocato cosa ci può dire.
Come vi posso far addormentare adesso, visto che parliamo di diritto? Allora, in realtà quando sono stata invitata mi sono posta il problema di come potevo affrontare io come avvocata il tema della resistenza delle donne in questo momento. E in realtà credo che sia importante partire proprio da dove ha finito Rina, perché il momento della Costituzione è stato un momento molto importante per il nostro Paese. Io ho pensato di parlare un pochino di quelli che sono stati i momenti importanti dal dopoguerra ad oggi per le donne. Perché? Perché in questo momento tutti i diritti che tante donne prima di noi hanno conquistato con tanta fatica, in questo momento sono realmente in pericolo. Credo che la resistenza per noi debba significare adesso questo: resistere e far sì che questi diritti acquisiti non ci vengano in qualche modo tolti. E sono tanti i diritti che noi abbiamo acquisito, sono veramente tanti. E ce ne sono tanti altri che ancora dobbiamo in qualche modo raggiungere, compreso quello della parità, di cui tanto si parla e che nella Costituzione è così ben spiegato che in realtà ancora non c'è neanche a voi giovani generazioni dato. Adesso io mi do una mano perché la legge, come sapete, è complicata e quindi non riesco a ricordarmi tutto. Allora, che cosa succede partendo da quello che ha detto Rina? Succede una cosa importante. La prima cosa importante è la scena che lei ha raccontato. Le donne finalmente nel 1946 acquisiscono il diritto al voto. Questo diritto al voto è acquisito per il fatto che hanno combattuto come partigiane e hanno avuto in cambio il diritto di esprimere il proprio parere politico. Dopo questo cosa avviene? I padri costituenti, voi pensate, se noi pensiamo a questi uomini e pensiamo a quelli che ci governano ora, è uno sconforto, è veramente uno sconforto. Per chi ha studiato diritto costituzionale come ho fatto io e ha conosciuto da un punto di vista del diritto queste persone, erano delle menti giuridiche eccezionali senza essere giuristi, perché conoscevano il diritto dell'uomo. La nostra Costituzione è bellissima, e per le donne sancisce tutta una serie di cose per la prima volta. Innanzitutto sancisce la parità tra l'uomo e la donna. L'uguaglianza non solamente giuridica, ma anche un'uguaglianza morale. Tutti voi avete sentito parlare dell'articolo 3. Io vorrei che fosse letto tutti i giorni, perché credo che sia questo veramente il fondamento del nostro Stato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione. E vorrei che questo venisse letto perché? Perché nel nostro Paese ultimamente questo si è perso completamente, ma non solamente nei confronti delle donne, nei confronti di tutti, nei confronti di ognuno di noi, uomo o donna che sia. Uguaglianza, abbiamo detto, quindi uomo e donna che hanno lo stesso valore. Uguaglianza ovviamente non significa leggi uguali per uomini e per donne. Le leggi possono essere differenti, ci possono essere leggi anche ad hoc solamente per le donne. L'importante è che ci sia la pari opportunità per tutti. In questo senso va letto questo articolo per quanto riguarda i due sessi. Poi c'è l'articolo 29, questi articoli sono del 48, sono di tantissimo tempo fa. C'era un lampo giuridico veramente incredibile, spero di riuscire in qualche modo a trasmetterlo. Nell'articolo 29 la Costituzione dice tre cose importanti: dice che l'uomo e la donna hanno pari dignità, dice che nel matrimonio i coniugi hanno pari dignità, sono uguali. Sapete cosa significa? Fino a pochi anni prima l'uomo e la donna non avevano una pari dignità, la donna era comunque sottomessa in qualche modo all'uomo. E poi cosa dice? Che un'altra cosa la Costituzione dice che la lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro ha diritto allo stesso salario. Siamo nel 2011. Questo secondo lei sta avvenendo? Io non credo proprio. Ed è incredibile che dopo 63 anni dobbiamo ancora discutere di questo, della parità del salario, della possibilità di fare carriera. Bene, a partire da questa meravigliosa Costituzione che noi dovremmo difendere, credo, nel prossimo futuro con le unghie e con i denti, almeno per quanto mi riguarda, ci sono state tutta una serie di leggi che hanno in qualche modo influenzato il sentire comune. C'è stata la legge Merlin, che adesso è tanto criticata da questo governo, non riesco a capire perché, onestamente. Cosa diceva la legge Merlin? Era un momento importante perché aboliva l'istituzionalizzazione della prostituzione. Il rapporto sessuale, quindi la donna vista solamente come un oggetto sessuale e nient'altro, e il pagamento del prezzo, la contrattazione, non era più una cosa che poteva essere all'interno dell'istituzionale, ma doveva essere al di fuori. Quindi in qualche modo la deregolamentava. E anche questo ha significato molto. Poi ci sono due leggi del 63, una molto importante, che è il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio. Voi lo sapete che una volta avveniva questo. E dal 63 non è più stato possibile, fino agli ultimi anni in cui c'è stato il precariato. E allora la cosa è ricominciata, con termini e modi diversi. E poi, non so se nell'ultimo periodo avete sentito parlare di questa legge. E ve la voglio citare, è una legge del 9 febbraio del 63, una legge vecchissima, che ammette parla della missione delle donne ai pubblici servizi e l'accesso alle professioni. Cosa vuol dire? Che vuol dire che fino al 63 noi donne non potevamo, per esempio, diventare magistrato. Perché questa legge è stata citata nell'ultimo periodo? Voi sapete che il prossimo processo Berlusconi lui avrà come giudicanti solamente delle donne. E alcuni di loro, anche sui giornali, hanno chiesto che ci fosse una par condicio sessuale, nel senso che secondo loro avere un collegio giudicante fatto esclusivamente di donne era sicuramente ritenuto sfavorevole al Premier. E allora io ho pensato agli anni 60-70, quando le donne iniziavano a denunciare gli stupri, che si trovavano di fronte a dei collegi giudicanti esclusivamente maschili. E a volte neanche tanto favorevoli. E mi sono un po' vergognata di quello che sta succedendo in questo paese, anche in questo senso. E comunque è vero, vogliono cambiare il collegio giudicante perché dicono che non è favorevole a loro. Poi ci sono state delle altri momenti importanti, ovviamente una sentenza della Cassazione. Fino al 1968 noi donne potevamo essere imputate del reato di adulterio. E la pena prevista era di un anno. Ovviamente gli uomini no. Il marito era un adultero, ma non c'era un reato per il marito, solo per noi donne. Finalmente il 68 qualcosa ha smosso e anche queste norme sono cambiate. Legata a questo c'era il famoso delitto molto più avanti, nell'83, il delitto d'onore, 1983. È stato cancellato. Poi ci stupiamo di quello che succede, di cui parleremo un pochino dopo. Nel 70 la legge sul divorzio. La Chiesa Cattolica non è più l'unica che può dividere le famiglie. Anche lo Stato lo può fare. E non solo la Sacra Rota, fortunatamente. Dei miei colleghi hanno guadagnato fortune su questa cosa. Finalmente è intervenuta la legge sul divorzio e ha un pochino reso giustizia a quelle coppie che volevano diventare coppie nuovamente. Poi c'è stata la riforma del 75. Capisco che queste cose siano abbastanza noiose, però la libertà delle donne passa attraverso tutto questo. Queste per voi sono, e anche per me sono numeri, sono una sentenza, ma in realtà dietro questo c'è un cambiamento culturale grande. C'è la voglia delle donne di conquistare la propria libertà, di essere donne libere in questo paese e di poter decidere. La riforma del diritto di famiglia è stata una riforma epocale dal punto di vista della libertà femminile. Perché innanzitutto è una riforma che è ispirata ai valori della parità e dell'uguaglianza nei rapporti tra uomo e donna, non solo da un punto di vista dei coniugi, ma anche da un punto di vista dei genitori. Vi ricordate, c'era prima il padre di famiglia ed era lui che decideva rispetto ai figli. Dal 1975 questo è cambiato. La potestà sui figli viene esercitata da entrambi i genitori. E poi ci sono un sacco di altre cose legate, per esempio non c'è più la separazione per colpa, che generalmente veniva accusata la donna di cose abbastanza, insomma, di adulterio, di altre cose, veniva molto strumentalizzata la separazione per colpa. Un'altra cosa importante, sempre all'interno di questa riforma, è che finalmente viene riconosciuto il lavoro che la donna svolge tra le mura domestiche con la comunione dei beni. Da quel momento in poi i coniugi entrano in comunione di beni, ossia, lo sapete benissimo, ma vi faccio un po' di ripasso, tutto quello che viene acquistato, lo dico anche ai coniugi ultimi, che non so se hanno scelto, non mi ricordo se hanno scelto il regime della comunione o della separazione dei beni, della separazione, allora poi niente, come non detto. Cosa avviene con la comunione dei beni? Allora, prima di allora, chi lavorava aveva il diritto, chiaramente molto spesso la donna lavorava solamente in casa e quindi non aveva un suo reddito, e il marito sì. Tutto quello che guadagnava il marito era esclusivamente suo. Questo, quando vi raccontano quella bella storia che raccontano spesso, che le donne una volta erano molto meglio di quelle che sono adesso perché non si separavano, e in realtà era per il semplice fatto che non avevano alcun potere economico, perché la nostra libertà, e lo dico soprattutto per voi ragazze, passa attraverso il potere economico. Se noi abbiamo potere economico possiamo decidere meglio della nostra vita. Le donne negli anni 60, molte di loro non avevano la possibilità di andare a lavorare per formazione culturale, perché la famiglia magari era povera, non aveva la possibilità di farle studiare. Questo significava essere dipendente dall'uomo, dipendente anche economicamente. In questo senso il 75 è stato importante, perché ha detto che cosa? Ha detto, caro uomo che lavori, non importa, quello che tu guadagni non è solo tuo, è di entrambi, perché anche lei lavora. Il lavoro domestico finalmente è riconosciuto. E arriviamo al 78. Vi ricorda niente? Il 78 ci ricorda una cosa molto vicina. La legge sull'aborto, la 194. La 194 è una legge molto difficile, nel senso che finalmente legalizza l'interruzione di gravidanza. Per questa legge abbiamo combattuto veramente, veramente tanto, e tante donne sono morte prima di questa legge. La cosa che accoglie in modo principale è il principio dell'autodeterminazione della donna. Finalmente abbiamo il potere sul nostro corpo di poter decidere. Io credo che mai nessuna legge sia stata così contrastata come la 194. Questo potere di decisione, il potere di decisione che va col potere di dare la vita, è una cosa che infastidisce moltissimo. Se pensate che dobbiamo ancora adesso, e siamo nel 2011, dal 78, delle volte quelle della mia generazione, le cinquantenni della mia generazione dicono basta, io sono stanca di scendere in piazza da quando avevo 13 anni a 50 per difendere la 194, non ce la faccio più, datemi tregua. Non è così, perché gioca un ruolo politico. Il ruolo politico è importante, è il nostro corpo, il corpo di noi donne è l'ago della bilancia rispetto al potere politico, anche il potere politico della Chiesa rispetto ai voti, rispetto al potere cattolico. E nell'ultimo periodo è successa una bruttissima cosa a Modena, e ve la devo dire perché riguarda questa cosa qua, riguarda proprio la 194. Voi sapete che c'è stato un problema. Credo che tu volevi parlarne tu, Linda. Guarda,
no,
lo lascio anche a te volentieri.
Assolutamente,
lo introduco e poi lo conclude lei, perché sì, Onestamente è stata una cosa abbastanza vergognosa. Nel senso che il Comune di Modena ha stanziato una somma per le maternità difficili. In realtà questa somma, che ancora effettivamente non è, cioè c'è lo stanziamento, non si capisce bene dove andrà, sembrava che a un certo punto andasse ad un'associazione che è assolutamente antiabortista. un'associazione che fa dei presidi ogni lunedì mattina, voi ragazze dovreste saperlo bene, davanti al policlinico per insultare le donne. Io sono stata a questo presidio tanto qualche mese fa e sinceramente sono sconfortata, perché dopo tanti anni trovarmi ancora dei cartelli con scritto madri assassine onestamente mi ha lasciato basita. Quindi la 194 è una bellissima legge che noi difenderemo con i nostri corpi fino alla fine dei nostri giorni, credo, forse anche mia figlia, le mie nipoti dovranno difenderla. Poi c'è stato un altro momento molto importante che ha dato una svolta culturale, la legge sulla violenza sessuale del 1996. Questa legge è importantissima perché fino a quel momento lo stupro era considerato un reato contro la persona, non contro la persona, cavolo, non riesco neanche a dirlo, contro la morale, e invece è diventato poi contro la persona. Un cambiamento piccolo, che in realtà è stato un grande cambiamento, perché ha comunque aumentato le pene, ha riscritto il reato. Per fare questo le donne hanno dovuto combattere in Parlamento praticamente dal 46 al 96. Ed è stato e hanno dovuto combattere insieme, nel senso dalla Mussolini all'estrema sinistra, perché sennò questa legge non sarebbe mai passata. Era una legge che gli uomini in qualche modo non volevano, perché decideva su quello che potevano o non potevano fare, sempre del nostro corpo in qualche modo. Nel 2001 una legge che non conosce quasi nessuno, credo, che è la legge sull'allontanamento del coniuge violento, del convivente violento. È una legge in realtà che si chiama ordine di protezione. Io ne parlo sempre volentieri perché ero insieme a quelle 40 avvocate che in qualche modo hanno fatto la stesura di questa legge. Noi pensavamo, nel momento in cui la scrivevamo, che questa legge volevamo fare l'inverso di quello che avviene solitamente. Perché il legislatore fa una legge? Il legislatore fa una legge perché è la società che in qualche modo glielo chiede. Il cambiamento culturale, il cambiamento sociale viene recepito dal legislatore, che introduce una nuova norma che recepisce proprio questo, un cambio nella società. Ultimamente non avviene così, questo avveniva prima, ovviamente. E quando abbiamo formulato questa legge, pensavamo invece di fare l'inverso, di attuare noi attraverso questa legge un cambiamento culturale. Questa legge parla di violenza domestica, della possibilità. Io lavoro in un centro antiviolenza, quindi come volontaria, come avvocata volontaria, ne vedo tante di donne. Cosa succede quando una donna subisce violenza domestica? Succede che lei con i figli si deve allontanare, deve scappare, a volte lontano, lasciare i propri affetti, lasciare la propria casa, il proprio lavoro, ricominciare a vivere in un altro luogo, con le difficoltà, e credetemi, sono tantissime, che questo comporta. Noi cosa abbiamo pensato? La nostra pensata era questa: bene, allontaniamo l'uomo violento, facciamo andare via lui, perché è lui che commette qualcosa di grave. E da qui questo ordine di protezione, per cui la donna adesso, facendo un semplice ricorso, abbiamo previsto anche senza avvocato, può chiedere al giudice che allontani l'uomo violento. Questa legge è una legge pochissimo usata e pochissimo conosciuta, per questo ogni conferenza io rompo le scatole a qualcuno, perché c'è bisogno di diffonderla, perché è una legge che deve creare cambiamento, è una legge importante. Violenza domestica. Violenza domestica cosa significa? Significa tante cose. Significa l'insieme di tutte le violenze di genere che si possono subire. Significa violenza fisica, pugni, calci, schiaffi. Significa violenza sessuale, obbligare la propria compagna, la propria moglie, a subire dei rapporti sessuali anche se non voluti. Significa violenza economica, che è una violenza molto poco conosciuta, ma che in realtà è quella che colpisce più di tutti, perché ti colpisce durante il matrimonio, durante la convivenza. Uomini che vogliono che tu non vada più a lavorare, torniamo al discorso di prima del fatto del potere economico che ci dà in qualche modo libertà, vogliono gestire quello che noi guadagniamo, vogliono far sì che noi chiediamo in continuazione a loro i soldi, mi dai 10 euro, mi dai 5 euro, questo è svilente per la donna, è una forma di violenza ed è violenza anche quella che avviene dopo la separazione quando non vengono pagati gli assegni di mantenimento. Io ho visto donne, delle donne che assisto, fare tre lavori per poter sopravvivere, perché il marito dopo la separazione si è licenziato e tu non sai più dove andare a pignorare i soldi che gli deve. Mi sarebbe piaciuto che in tutto questo legiferare, in questi ultimi periodi ad personam o no, ci fosse scritto anche, soprattutto nel famoso decreto sicurezza, due righine, in cui magari chi non paga gli assegni di mantenimento vada in galera, ma ci vada davvero se non li paga. Ma non perché sono favorevole alla pena, perché è una questione di giustizia a questo punto, giustizia per tutte le donne che devono sopravvivere con i propri figli nelle condizioni attuali. E questo è ancora più vergognoso, perché in realtà questo piccolo pezzettino, due cose mi sarebbe piaciuto che avesse fatto questo governo quando ha fatto la legge sullo stalking. Torniamo un attimo, se non mi perdo, alla violenza comunque, perché volevo finire di dirvi alcune cose. Abbiamo detto che la violenza domestica è una violenza oltretutto molto ampia, moltissime donne sono colpite, pochissime donne fanno denuncia, perché violenza domestica significa anche il silenzio in qualche modo. Rompere il muro del silenzio è la cosa più importante. Ognuno di noi può aiutare qualcuno, se la vede in difficoltà, a rompere il muro del silenzio, perché a volte basta una parola detta a una vicina di casa, per rompere questo muro, perché un'altra donna inizia a raccontarsi e magari potete indicarle il centro antiviolenza, Modena o altri posti in cui lei può trovare effettivamente aiuto. Abbiamo detto violenza di tutti i tipi, violenza sessuale, violenza economica, violenza fisica, violenza psicologica. La violenza psicologica incide sull'autostima, sul valore che tu dai a te stessa. Non vali niente, non sai fare niente. E poi l'isolamento. La violenza isola. E l'uomo violento non vuole che tu frequenti prima le amiche, perché le tue amiche sono tutte, posso dirle una parolaccia, puttane, e tu non devi più frequentarle. E dalle amiche passa la famiglia d'origine, e dalla famiglia d'origine dopo tu sei sola. Non hai più nessuno, sei sola nelle sue mani. E diventa difficile poi uscire da questa situazione, però ci si riesce. Io in 20 anni ho visto tantissime donne uscire da situazioni di violenza anche in modo egregio. Abbiamo detto che questo governo una cosa buona l'ha fatta, la legge sullo stalking, una legge in realtà che c'è, la previsione di legge c'era da moltissimi anni, sugli atti persecutori. Atti persecutori cosa significa? Significa che di solito dopo la fine di un rapporto lui inizia a molestarti. Prima infatti il reato era quello di molestia, quindi un reato molto minimo, con delle pene minime, irrisorie, non era prevista la carcerazione e quindi veramente una cosa minima. Adesso con lo stalking effettivamente sono state introdotte tutta una serie di delle norme che comunque aiutano quelle donne, perché purtroppo il 93% sono donne che subiscono stalking e sono pochissimi i maschi che lo subiscono, e quindi possono, insomma, c'è stato un po' di cambiamento. Ecco, io avrei voluto che oltre a questo, visto che era possibile farlo, venissero introdotte due cose. Una era quella che riguardava appunto la violenza economica, due righe sul fatto che la violenza economica è una cosa abbastanza grave e magari trovare il modo di invitare anche rudemente, magari aumentando le pene, chi fa questo tipo di violenza ad essere in qualche modo punito realmente. L'altra cosa che avrei voluto è che chi commette dei reati in materia familiare, lo so che forse non tutti comprenderanno questa cosa, gli venisse revocato il permesso di soggiorno per maltrattamenti in famiglia. Queste erano le due cose che avrei voluto. Ma non perché, ricordiamoci una cosa, perché non vorrei che fraintendeste, la violenza è una violenza trasversale, cioè non esistono etnie, uomini di una particolare religione che sono più violenti, gli uomini islamici sono violenti, non è vero, lo sono né più né meno che i modenesi, che i sassolesi, che i carpigiani, che i torinesi, che qualsiasi altro uomo. C'è una parità assoluta rispetto alla violenza. Come non c'è un ceto sociale particolarmente colpito. Io ho visto medici violenti, ho visto carpentieri violenti, pakistani. Non c'è un, come si può dire, non c'è una definizione esatta dell'uomo violento. L'uomo violento non è, non ha delle caratteristiche particolari, è semplicemente un uomo violento. Non c'è una particolare religione, non c'è niente. Anche se, devo dire, ultimamente, quando si parla di violenza familiare o di stupro, effettivamente sul giornale finiscono sempre le donne stuprate dagli uomini stranieri. E i maltrattamenti in famiglia, ce ne sono tanti, sul giornale, purtroppo, se non c'è la morte della donna, finiscono quasi sempre quelli commessi da stranieri. Ma non è così. Questo è un falso, è assolutamente un falso, ma non lo dico io, basta che voi andate nel sito del Ministero delle Pari Opportunità, cliccate e vi renderete conto da soli che effettivamente è la stessa cosa, le percentuali sono identiche. L'ultima cosa, e poi finisco di annoiarvi un pochino con le leggi, vi ho parlato di quanto è stato importante, la riforma del diritto di famiglia. Bene, adesso giace al Senato un DDL, un decreto legislativo, che questo governo vuole tanto, che riformerà nuovamente tutta questa parte qua. E non esisterà più, non ci sarà più il problema dell'assegno di mantenimento, perché l'assegno di mantenimento verrà abolito. Non ci sarà più il problema di dove stanno i figli, in quale casa, perché la casa familiare non sarà più assegnata a nessuno. Io vi invito a leggerlo, se vi va. È il DDL 257, perché è importante soprattutto per noi donne capire cosa ci succederà nel caso in cui voi vi sposaste, e non ve lo consiglio assolutamente, neanche di fare figli se viene fuori questo decreto, ma perché questo governo vuole tanto questo decreto? Perché in realtà c'è uno scambio di voti. L'associazione che promuove questo decreto, che è l'Associazione Padri Separati, giusto per fare nomi e cognomi, ha un intreccio molto forte con il PDL e quindi adesso stanno chiedendo un ritorno di voti, quindi ci saranno in previsione, presumo, visto che viene riesumato questo decreto ai problemi della famiglia solo prima delle elezioni, chissà, magari andremo alle elezioni davvero. Cos'altro vorrei dirvi? Ecco, l'ultima cosa, sempre riguardo a questo decreto e a comunque questo movimento significa in qualche modo che si vuole ritornare, si vuole restaurare un modello familiare in qualche modo superato, cioè ci vogliono ricacciare indietro. Questo noi non dobbiamo permetterlo, perché non possiamo permettere a nessuno che in qualche modo ci tolga questa libertà che ci siamo in qualche modo conquistata. Questo è quello che vogliono fare, uno dei progetti, e noi dovremmo essere molto unite in questo per evitare che questo avvenga. Grazie.
Dunque, la nostra riflessione di questa sera sulla resistenza donna sta per concludersi, certo, sta chiudendosi. Eravamo partiti all'inizio parlando dell'esperienza sindaco donna, quindi una cosa attuale, quindi la difficoltà politica di incontrarsi tra le istituzioni. Poi siamo tornati indietro e siamo partiti dalla resistenza partigiana con Rina, quindi abbiamo ripercorso con lei la difficoltà iniziale, appunto, la scelta delle ragazze dell'epoca, di tutto quello che hanno fatto per combattere contro quel regime, quella situazione della guerra. E siamo arrivati alla Costituzione e quindi con Gabriella abbiamo ripercorso tutto il cammino delle donne che hanno fatto in questi anni, dal 45-46 fino ad arrivare oggi, per ottenere i loro diritti, per essere in qualche modo riconosciute come persone, come a parità degli uomini, di tutto per tutto, quindi passando appunto dal diritto di voto all'annullamento del diritto d'onore, al divorzio, e adesso quello che è appena parlato, appunto, dello stalking, quindi purtroppo abbiamo dovuto prendere atto dell'aumento della violenza, come appena parlato, sia all'interno delle nostre case, che non se ne parla, o al di fuori, col problema degli esseri comunitari e degli immigrati. E quindi siamo tornati ad oggi, in una situazione attuale. E quindi io penso adesso alla nuova generazione, alle ragazze nuove che devono portare avanti un certo tipo di discorso. E quindi mi sposto verso Linda, che rappresenta adesso l'associazione Asse Donna Guernica. E quindi le ragazze di oggi hanno sentito il dovere, la necessità di riformarsi, di ricreare un gruppo per portare avanti determinate cose, leggi, per combattere quello che Lina ha iniziato e che noi purtroppo poi è stato perso lungo il cammino, e loro devono riprendere in mano per controbatterlo. Quindi volevo chiedere a Linda come è nato Asse Donne, da qual è stata la molla che vi ha spinto a tornare, a mettervi insieme, e quali sono gli obiettivi, le strategie, le lotte che volete portare avanti.
Tanto buonasera. Io mi ricollego molto volentieri all'excursus che ha fatto Gabriella, sia perché l'ho trovato molto interessante, perché è sempre importante ribadire certi passi e certe conquiste che le donne hanno ottenuto con tanta fatica in questi decenni ormai, in questi anni, anche perché spesso, e parlo rispetto alle mie coetanee, alle ragazze un pochino più giovani, tendiamo un po' a dimenticare quello sforzo che le donne hanno fatto per ottenere tutto quello che noi adesso abbiamo, ma che purtroppo stiamo perdendo. Ed è infatti per questo che, come gruppo di donne, come Asse Donne, abbiamo deciso di trovarci, di iniziare questo percorso insieme, e la nostra storia comunque è molto recente, nel senso abbiamo iniziato a incontrarci nel 2009, inizio dell'anno 2009, proprio perché abbiamo sentito alcune di noi fortemente questa esigenza di tornare a lottare per questi diritti, di continuare a resistere, mi sembra la parola adeguata per questa sera, perché ce li stanno pian piano portando via, o comunque ci vogliono provare. E quindi alcune di noi facevano politica, alcune di noi si sono avvicinate in modo completamente ingenuo a questa esperienza, ma tutte si è state subito convinte di dover riallacciare un po' i contatti con questo passato. Ed è per questo che abbiamo subito trovato molto importante affrontare tante tematiche, cioè poter proporre alle persone, alla società, insomma, queste che per noi erano problematiche importantissime, come diceva ad esempio la violenza alla Gabriella, e mi sembra importantissimo parlarne, o comunque tante iniziative per cui spesso non se ne parla, si dimentica. Anche all'interno, questa è una piccola critica che subito noi ci siamo trovate molto importante portare avanti, spesso anche all'interno delle stesse formazioni politiche, diciamo così, insomma, ci siamo trovate a dover affrontare questa cosa, a dire no, noi dobbiamo dare importanza a questi argomenti, perché altrimenti si rischia sempre di lasciarli in secondo piano. E per noi è importantissimo, e lo porteremo sempre avanti, l'antifascismo, l'antirazzismo, ma per noi è anche importantissimo ricordare come questi devono essere paritari all'antisessismo. E quindi è per questo motivo che pian piano abbiamo deciso di iniziare questo cammino. Mi piace sempre sottolineare in modo ingenuo, perché ancora adesso spesso ci troviamo a affrontare difficoltà, come parlare di fronte alla gente, organizzare le cose. Insomma, ognuna di noi ha deciso di fare questo percorso per crescere, anche per crescere interiormente, al di là del poter portare tematiche di un certo tipo. E una delle prime iniziative, mi piace sempre ricordarlo, forse la prima importante, è stata proprio quella di intervistare Rina all'interno di quello che all'epoca era il nostro luogo in cui ci incontravamo, che era il laboratorio Scossa, ed è stato sicuramente un momento molto, per noi molto importante, molto sentito, e tutte le persone presenti alla fine erano quasi commosse, anche perché è un po' da lì che per noi partiva tutto, quindi era importantissimo poter parlare con una donna che aveva partecipato alla resistenza e, come Rina stasera ci ha dimostrato, portando proprio la sua coscienza di donna e la lotta, che la duplice lotta che si portava avanti, cioè una contro le forze naziste di occupazione e l'altra nei confronti di una società tradizionalista che fino all'epoca come donne non ci aveva riconosciuto in alcun modo. Quindi insomma è stato un po' un inizio di questo tipo per noi molto importante. E quello che prima accennava, al di là delle varie date importantissime che accennava Gabriella, e per cui per ognuna potremmo tirare fuori una situazione che in questi anni, un attacco che in questi anni sta avvenendo nei confronti di queste leggi e di queste conquiste delle donne. E noi in questo momento, ripeto come accennava prima Gabriella, abbiamo deciso di occuparci, di alzare un po' la voce su quello che sta succedendo appunto a Modena con questo comitato molto vicino ai Movimenti per la Vita, che appunto fa questa preghiera ogni lunedì mattina, che era il giorno in cui venivano effettuate le interruzioni volontarie di gravidanza al Policlinico di Modena, fa questa preghiera per la vita nascente. E la cosa grave è che naturalmente loro nascondono dietro al fatto di avere la libertà di fare semplicemente una preghiera per questi bambini che vengono uccisi da queste donne assassine, ma per quanto ci riguarda, e devo ammettere che Gabriella ha confermato quello che è nella nostra consapevolezza, si tratta di un presidio politico, nel senso che avere dei cartelli definendo le donne assassine o, da quello che ci risulta, fermare le persone, le donne che già sono in difficoltà perché stanno affrontando un momento difficilissimo della loro vita, trovarsi queste persone che ti fermano, ti apostrofano e quant'altro, non è certo facile. E quindi noi adesso portiamo avanti questo discorso perché lo riteniamo importantissimo di difendere la legge 194, come Gabriella prima sottolineava, una legge che è dal 78, e penso proprio di confermare il fatto che probabilmente è una di quelle che ha avuto più opposizione, ma perché concordo con la sua analisi del fatto che ci siano in gioco tante è importantissimo, è un nodo cruciale ovviamente, con tanti equilibri politici in gioco, e quindi riteniamo importante. Spero che, dato che le cinquantenni ormai sono stanche, possa essere una speranza che ancora, insomma, ragazze anche di 20 anni pensano che ancora questo sia importante, che ancora sia giusto scendere in piazza per dire che l'autodeterminazione per noi è fondamentale, non possono essere loro a decidere per i nostri corpi. Poi non volevo dilungarmi troppo perché non era centrato su questo ovviamente la serata, e volevo però ribadire una cosa, ascoltando prima un po' anche quello che diceva Rina, e mi è venuto in mente insomma che anche il fatto che del suo racconto delle 300 donne che si sono riuscite a raccogliere per l'8 marzo, insomma, riuscire a incontrarsi ancora, unirsi e con forza dire di no, ecco, questa la vedo proprio una differenza molto, molto evidente invece purtroppo per quelle che sono le lotte che portiamo avanti oggi, nel senso che, se posso dare anche un'analisi della cosa, ma molto superficiale, ovvio, probabilmente perché il nemico è subdolo e ormai è entrato nella nostra quotidianità, quindi non ci scandalizza più, pian piano ci sono abituati, al di là del Berlusconi, di Berlusconi, di questo ventennio, però un po' ci siamo ormai abituati ad accettare poi tante cose, pian piano ci siamo dimenticati, e quindi questa la trovo purtroppo una differenza molto forte, perché piacerebbe tanto anche noi poter riuscire a unire ancora le donne e ancora poterle portare in piazza adesso, anche simbolicamente, però per poter lottare su cose che penso siano importantissime per tutte noi. E quindi noi cercheremo sempre con umiltà di portare avanti tanti discorsi, anche per sensibilizzare sia le donne che gli uomini. Ovviamente noi non siamo separatiste e ci rivolgiamo a tutti, crediamo che sia importante che la consapevolezza e la crescita sia per tutte le persone, e portare avanti, insomma, riuscire a a esserci, insomma, nel nostro piccolo noi ci proviamo. Basta, tutto qua.
Brava.
Penso quindi di chiudere la serata, così ringrazio Linda, Gabriella, Rina e Stefania e alla prossima settimana.